L'Europa boccheggia, pronti soccorsi sotto pressione, blackout e incendi in Francia e Spagna. Annullati molti eventi del weekend, a Parigi rinviato il Pride. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, sciopero dei corrieri Amazon. Venezuela, squadre di soccorso in viaggio da tutto il mondo, nelle zone colpite si scava ancora a mani nude. Poco fa estratta dopo 36 ore una donna viva dalle macerie di un palazzo. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Legge elettorale alla Camera, la destra vuole l'approvazione in pochi giorni, le opposizioni denunciano, con questo premio di maggioranza si distorce la democrazia e c'è l'ipotesi che venga posta la fiducia. Strage di Viareggio, si è costituito in carcere Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ieri la condanna definitiva a 5 anni per il disastro in cui morirono 32 persone, i parenti delle vittime. Dopo 17 anni, finalmente giustizia. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. Una prima parziale tregua delle temperature record non arriverà prima di lunedì e molte amministrazioni locali stanno riducendo o annullando tutti gli eventi previsti per il weekend. È il caso di Parigi, del Pride che è stato rinviato e di molte altre iniziative. Blackout più o meno estesi a causa del surriscaldamento dei cavi e del picco di domanda dovuta ai condizionatori si registrano un po' in tutto il continente, altrettanto può dirsi per l'aumento del numero di accesso ai pronto soccorso. La Spagna è anche alle prese con una serie di gravi incendi boschivi. In Italia oggi sono 18 le città col bollino rosso, aumenteranno ancora di qui a domenica, mentre il provvedimento varato dal governo per proteggere i lavoratori dal caldo, una cassa integrazione a disposizione dei datori di lavoro, entrerà in funzione solo lunedì. Questo, come hanno denunciato ieri congiuntamente Greenpeace e la CGIL, lascia fino ad allora almeno 1,5 milioni di lavoratori esposti a pesanti rischi per la salute, oltre a escludere i non dipendenti come i rider e molti corrieri. Anche per questo oggi è in corso uno sciopero dei lavoratori di Amazon. Sentiamo Luca Parena.
Una lunga fila di furgoni bianchi fermi all'ingresso del magazzino. Nessun logo li contraddistingue come corrieri di Amazon, ma le consegne a domicilio dipendono da loro. Nel giorno in cui l'azienda ha previsto offerte speciali e super lavoro, anche con 36 gradi a Milano, hanno deciso di scioperare. Fanno i corrieri ormai da 5, 6, anche 10 o 11 anni. Sono passati attraverso cambi d'appalto, orari e organizzazioni del lavoro diverse. Quello che non cambia mai, raccontano, è la sensazione di esistere solo per il numero di pacchi che riescono a consegnare.
Impossibile, con questo caldo soprattutto, fare 120, 130, 140 stop, con posizioni multiple, non ce la facciamo più.
Se hai tutte queste consegne da fare e ti mettono pressione per farle, ci mettono in condizione in cui non siamo anche in grado di essere lucidi anche di testa e rischiando anche la nostra incolumità a volte.
La maggior parte di chi sciopera lo fa perché non ne può più di 150-200 consegne al giorno. Dietro una fermata possono nascondersi anche 10 consegne e un'infinità di piccoli inconvenienti che col tempo si trasformano in un incubo quotidiano. Chi ha un contratto a termine accetta qualunque condizione pur di portare a casa uno stipendio, spiegano. È un ricatto che si ripete di offerta in offerta, sempre nuovo eppure vecchissimo, come lo sfruttamento. Chi ha un lavoro a tempo indeterminato sciopera anche contro questo.
E la situazione a causa del caldo è particolarmente difficile anche nelle carceri sovraffollate, spesso ospitate in strutture vecchie o fatiscenti. Ascoltiamo Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
È una nuova ordinaria estate di abbandono e sovraffollamento perché i detenuti sono abituati estate dopo estate a vivere questo. Questa estate è peggiore di altre, intanto perché è più calda di altre, poi perché è più sovraffollata e poi perché si sta più chiusi. Voi pensate che quando questo governo è entrato in carica noi avevamo circa il 25% di sezioni chiuse, tutte le altre puntavano su una detenzione aperta. Oggi abbiamo superato il 60%, quindi oltre il 60% dei nostri detenuti vive chiuse, murate in celle dove spesso adesso abbiamo i materassi per terra, non c'è un ventilatore, non gira un filo d'aria e quindi veramente il caldo diventa qualcosa che toglie l'aria, che toglie lo spazio vitale. Assurdo che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia solo pensato di proibire i frigoriferi in cella. Vorrei capire qual è la ragione di sicurezza per una cosa del genere.
In Venezuela, ormai a un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto. La Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori esperti in disastri naturali. Da Pratica di Mare è partito questa mattina un primo aereo carico di persone, di vigili del fuoco. Altri aiuti materiali seguiranno. Un aereo è decollato anche dalla Germania. Per prime arriveranno però le squadre mandate dai paesi vicini, a cominciare da Repubblica Dominicana e Cuba. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Questa mattina, a 36 ore dal sisma, una donna è stata estratta viva dalle macerie. Le difficoltà della popolazione sono aggravate dalla mancanza di informazioni chiare, come racconta Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
Qua non c'è radio, non c'è televisione. Questo è amministrato dal governo, è un governo dittatoriale, non permette uscire le notizie come sono. Ieri sera è uscita la terina e ha detto che siamo fraterni, questo è stato. Però se ci sono le persone vive, persone che hanno andato all'ospedale, ci sono tutte le persone che sono all'estero e domandando dove è dove è tal persona, perché non c'è informazione. Noi siamo incomunicati per il governo, perché sono la gente che sta a informare come può informare.
Ci sono persone rimaste senza casa, ci sono degli alloggi che il governo sta mettendo a disposizione. Come sanno le persone come muoversi?
No, sanno farlo, no, perché non c'è informazione. E loro, per me, è un'impressione mia, che fanno per farsi vedere che fanno qualcosa, ma noi che siamo qui non è che è così.
Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per i tumori sviluppati a causa dell'esposizione al suo erbicida più noto e diffuso al mondo, il Roundup a base di glifosato. Il motivo: l'azienda non era tenuta, in base alle leggi federali, a riportare il rischio in etichetta. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Ancora una volta Trump ha mantenuto le promesse. La Corte Suprema ha bloccato gran parte delle cause intentate contro Bayer per gli effetti del Roundup, la formulazione del glifosato più diffusa in America e abbinata agli OGM di Monsanto. La motivazione ufficiale è relativa alla conferma che non esisteva l'obbligo di etichettare come potenzialmente cancerogeno il pesticida. L'acquisizione da parte del colosso tedesco era costata oltre 10 miliardi di risarcimenti, ma i contenziosi a questo punto potrebbero essere bloccati in attesa di uno scudo legale che l'amministrazione Trump vuole introdurre nel Farm Bill. L'agrochimica esulta, il titolo Bayer ha registrato ieri un balzo del 19%. Con Trump la riscossa degli OGM potrebbe estendersi all'Europa, dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove tecniche genomiche che mettono a rischio il continente che era rimasto l'unico con un bando alla coltivazione di piante geneticamente modificate.
La legge elettorale della maggioranza è arrivata in aula per il rush finale che, nei piani della destra, si dovrebbe concludere prima della metà di luglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
La forza dei numeri viene usata come un manganello contro la democrazia. Riccardo Maggi è intervenuto in aula con queste parole, con un giudizio che stronca la legge elettorale della destra, bocciata da tutte le opposizioni perché porta con sé, dicono, una deriva plebiscitaria. Maggi è stato sospeso per le proteste mentre parlava la ministra Casellati. La discussione generale iniziata oggi dà l'idea di quanto sarà intensa la discussione e il voto di una riforma che la maggioranza ha modellato per poter vincere di nuovo con un premio di maggioranza alta. alta, con le preferenze che cercheranno in tutti i modi di bocciare in aula, e il convitato di pietra Vannacci, con cui Meloni spera di poter trovare un accordo in vista delle elezioni. Ci sentiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali.
Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga, prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, ha blindato, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino al voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme, che rischia di consegnare a una minoranza, che con i tassi di bassa partecipazione al voto è ancora più preoccupante, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, a eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
Arriverà a breve, forse già nelle prossime ore, l'ufficialità della nomina di Giampiero Strisciuglio alla guida di FS, dopo la destituzione di Stefano Donnarumma, una scelta interna al gruppo, visto che il manager è amministratore delegato di Trenitalia e che resta anche politicamente in linea col suo predecessore. Una mossa voluta da Matteo Salvini, che in questo modo prova a recuperare centralità in un momento difficile. Sentiamo Alessandro Braga.
Le dimissioni di Donnarumma, più imposte da che concordate con Matteo Salvini, sono la prima boccata d'ossigeno per il leader leghista in un periodo dove sembra andargli tutto male. Sfumata la possibilità di tornare al Viminale, come gli chiedevano a gran voce i nordisti della Lega, per Salvini l'obiettivo da qui alle elezioni politiche è recuperare consensi, dimostrando di esserci e di contare ancora. E allora la destituzione di Donnarumma, innalzato a capro espiatorio dei disastri dei trasporti, è la prima risposta che Salvini ha dato ai suoi avversari interni. Seconda mossa, in brigliare nel neonato tavolo dei territori le istanze che in particolare i governatori del nord portano sul tavolo della discussione. L'aver rimandato di fatto a data da destinarsi l'incontro che doveva tenersi a Mogliano Veneto i primi di luglio è un altro modo che Salvini ha escogitato per rimandare qualsiasi possibilità di resa dei conti interna. Il segretario leghista in questo modo ha guadagnato un paio di mesi per riorganizzarsi e provare a contrattaccare, per evitare di essere messo a spalle al muro. Il suo obiettivo è arrivare ancora in sella alla Lega e magari con una piccola ripresa nei consensi alla scadenza elettorale del prossimo anno. Non sarà facile, soprattutto se i sondaggi continueranno a sottolineare l'avanzata di Futuro Nazionale a discapito del Carroccio, e gli antisalviniani, non domi, stanno preparando le loro contromosse per l'autunno. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo simbolico, Pontida.
La strage di Viareggio. Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Per i parenti delle vittime, quella di ieri è stata una sentenza storica. Daniele Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo che vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime.
Questa sentenza l'abbiamo accolta con tanto sollievo. Ecco, io dico tanto sollievo perché 17 anni sono tanti, ma sono tanti davvero. E io personalmente, ma insomma siamo anche stanchi, no? di questa tensione, di queste attese continue, quindi un grande respiro di sollievo per aver finito il percorso dei tribunali. Almeno adesso potremo dedicarci ad altro, per noi, per la nostra vita nuova e diversa che ci è stata imposta. Con questa sentenza, ecco, io credo che appunto uno straccio di giustizia sia stato raggiunto, una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, non l'ultimo operaio che ha stretto male il bullone. Ecco, per questo ci rende anche orgogliosi, no? Di questo noi abbiamo faticato tanto, abbiamo lottato con un avversario impari, perché insomma io mi ricordo che contavo 70-80 fra avvocati e professionisti dalla loro parte, 10-12 avvocati dalla nostra, però con la ragione della verità ce l'abbiamo fatta.
Diana Santini, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.